Un cordiale buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria, da parte mia Fabio Bertamini e da parte di Don Enrico Finotti. Riprendiamo dopo la pausa estiva la trasmissione dedicata agli insegnamenti del Concilio che va in onda nella prima serata del secondo lunedì del mese. La trasmissione di questa sera si concluderà alle 21.55 per lasciare spazio al collegamento dalla Basilica di San Luca in Bologna e per la celebrazione della Santa Messa in memoria delle apparizioni di Nostra Signora di Fatima. Ecco, prima di procedere lascio la parola a Don Enrico per il saluto e la preghiera.
Buonasera a tutti voi ascoltatori. Come di consueto iniziamo con la preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, sede della Sapienza,
prega per noi. Cari ascoltatori, vi ricordo che siamo a pagina 240 del capitolo 7 del libro di Don Enrico, Vaticano II, 50 anni dopo, capitolo che ha per titolo Il Concilio Ecumenico Vaticano I e il Concilio Ecumenico Vaticano II, due tempi di un unico evento. Caro Don Enrico, il Vaticano I precede il Vaticano II anche riguardo al dialogo con gli ebrei. Si tratta del postulatum pro ebreis, cioè una petizione che i sacerdoti Augustine e Joseph Lehmann, due dei più illustri ebrei convertiti francesi del XIX secolo, che dedicarono la loro vita per la conversione del loro popolo, presentarono ai padri conciliari perché la sottoscrivessero. Il postulatum chiedeva al Santo Padre e al Concilio di rivolgersi agli ebrei con un invito del tutto paterno, perché questi credessero in Gesù Cristo. Questo testo raccolse l'adesione di ben 510 padri conciliari. I fratelli Lehmann non andarono oltre nella raccolta per non superare il numero delle firme di coloro che richiedevano la proclamazione del dogma dell'infallibilità papale. Pio IX fu entusiasta dell'iniziativa e promise che sarebbe stata messa in agenda per la successiva sessione del Concilio, che non poté tuttavia proseguire a causa dell'invasione dei piemontesi. Ecco alcuni stralci del postulatum. I sottoscritti padri, con umile e pressante preghiera, chiedono al Sacro Ecumenico Sinodo Vaticano che si degni di compiere un primo passo con un invito del tutto paterno nei confronti del sofferentissimo popolo ebreo, cioè di esprimere l'auspicio che essi, stremati da una lunga e vana attesa, si appressino infine, sollecitamente, al Messia Salvatore nostro, veramente promesso ad Abramo e preannunziato da Mosè. In questo modo, non mutando, ma compiendo e coronando la religione mosaica.
Possiamo effettivamente vedere nel postulatum pro ebreis, che tu adesso hai letto, presentato ai padri del Concilio Vaticano I, gli anticipi, almeno impliciti, delle fondamentali scelte del documento del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate. Innanzitutto, la disponibilità e l'iniziativa della Chiesa Cattolica nel dialogo ebrei-cristiani. Il postulatum dice compiere un primo passo come un invito del tutto paterno nei confronti del popolo ebreo. Il riconoscimento dello stato di sofferenza del popolo ebraico. Si parla nel postulatum di sofferentissimo popolo ebreo, di stremati da una lunga e vana attesa. E poi la volontà di soccorrere appunto la loro lunga e vana attesa appressandosi al Messia Salvatore, Gesù Cristo. È interessante notare come questo postulatum delinea in modo perfetto il senso biblico del termine conversione degli ebrei, che si deve intendere secondo la nota frase della seconda lettera ai Corinzi, dove si afferma: fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore. Ma quando ci sarà la conversione al Signore, quel velo sarà tolto. Si parla quindi di conversione. Ma tale conversione è atipica. Non si tratta di cambiare religione, come per i pagani, ma di portare a compimento in Cristo l'antica alleanza a cui essi, gli ebrei, ancora aderiscono. Riferisco come oggi è scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, nel compendio al numero 169. La Chiesa Cattolica riconosce il proprio rapporto con il popolo ebraico nel fatto che Dio scelse questo popolo, primo fra tutti, ad accogliere la sua parola. È al popolo ebraico che appartengono l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi. Da esso proviene Cristo secondo la carne, Romani 9, 4, 5. A differenza delle altre religioni non cristiane, la fede ebraica è già risposta alla rivelazione di Dio nell'antica alleanza. Così il Catechismo della Chiesa Cattolica. L'espressione non mutando, ma compiendo e coronando la religione mosaica, offre anche a noi oggi una corretta visione della situazione religiosa degli ebrei e lo sbocco in Cristo che la Chiesa non potrà mai tacere o cancellare. In tal modo il postulatum del Vaticano I rappresenta un deterrente a una certa visione ecumenica postconciliare del dialogo con gli ebrei, quasi che si potessero ammettere due vie parallele e autonome che portano alla salvezza, ebraismo e cristianesimo, senza la necessità che l'antico popolo ebraico, tutto Israele, afferma la lettera ai Romani 11:26, debba aderire nei tempi e nelle modalità stabilite da Dio all'unico Salvatore, il Signore Gesù Cristo. Il Papa Emerito Benedetto XVI lo afferma con precisione nel suo libro Luce del Mondo, alla pagina 155, e gli dice: non esistono due vie di salvezza, dunque Cristo è anche il Salvatore degli ebrei e non solo dei pagani. La Chiesa proclama questo dogma di fede, Cristo unico Salvatore, ripetutamente nella sua liturgia. Accenno a dei passaggi liturgici tolti dalla liturgia delle ore. Le intercessioni, ad esempio, nei Vespri della Trasfigurazione. Hai voluto accanto a te Mosè ed Elia come testimoni della Trasfigurazione. Illumina il popolo dell'antica alleanza perché giunga alla pienezza della redenzione. oppure dai vespri della Domenica di Risurrezione, sempre le intercessioni. Il popolo ebraico riconosca in te il Messia atteso e sperato, tutta la terra sia piena della tua gloria. Oppure le intercessioni delle lodi del 31 dicembre. Cristo, uomo Dio, Signore e Figlio di Davide, tu hai dato compimento alle parole dei profeti. Fa che il popolo di Israele riconosca in te il Messia e Salvatore. Si intende pure che tale conversione, ossia lo sbocco nella pienezza di Cristo, non potrà essere confusa col momento in cui vi sarà il riconoscimento universale di tutti i popoli, quando si batteranno il petto davanti alla visibile maestà del Figlio dell'uomo apparso sulle nubi del cielo. Allora non si potrà più parlare di conversione, in quanto essa non sarà più possibile nel regime escatologico della visione. Ma per quanto possa essere estrema l'ora del ritorno a Cristo, questa dovrà avvenire sempre nella storia, quando ancora il mondo cammina nel regime della fede. Questi sono elementi quindi di fondo. Il resto di Israele, l'intero Israele, è salvato da Cristo. E la conversione a Lui sarà ancora qui, in un momento terminale della storia, ma sempre storico. Coloro che potessero giudicare equivoco o incompleto o non sufficientemente esplicito il dettato conciliare in materia, devono considerare che ogni articolo di fede va compreso e interpretato nell'analogia della fede, colta nell'insieme dei documenti del Magistero, dei testi liturgici e dell'intera tradizione della Chiesa. Il linguaggio non esplicito, ad esempio, adottato nella orazione per gli ebrei del Venerdì Santo nel Novus Ordo, anche se non parla direttamente di riconoscimento di Cristo, è evidente che nella mente della Chiesa quella pienezza della redenzione invocata per gli ebrei non può altro che essere intesa nell'orizzonte completo e necessario del dogma di sempre. Tale pienezza è Cristo, il Messia, l'unico Salvatore del mondo. Una maggiore esplicitazione sarà operata dal Papa Benedetto XVI nella prece rinnovata 6 febbraio 2008 per il Vetus Ordo. L'invito dice: preghiamo per gli ebrei affinché Dio e Signore nostro illumini i loro cuori perché riconoscano Gesù Cristo Salvatore di tutti gli uomini. E nell'orazione successiva, concedi nella tua bontà che entrando la pienezza dei popoli nella tua Chiesa, tutto Israele sia salvo.
Ecco, i due concili sono anche idealmente uniti da ulteriori elementi interessanti. Nel giorno della solennità dell'Immacolata Concezione, il Vaticano I ha inizio, l'8 dicembre 1869, mentre il Vaticano II termina l'8 dicembre 1965. Quindi è Maria è quindi la madre che raccoglie i successori degli apostoli radunati nei due concili vaticani sotto il suo manto materno e li protegge nelle loro responsabili delibere per il bene della Chiesa. La proclamazione della madre della Chiesa nella promulgazione della Lumen Gentium ne è solenne affermazione e coronamento, come il dogma dell'Immacolata ne fu il luminoso esordio.
È interessante notare come questa coincidenza di date mariane fu evidenziata già dal Papa Giovanni XXIII III. Mi riferisco a un passaggio del suo discorso di chiusura del primo periodo del Concilio Vaticano II, ed afferma: la prima sessione dei lavori dell'Assise Ecumenica, iniziata nella festa liturgica della Divina Maternità di Maria, si chiude in questo giorno della Immacolata Concezione. Nei fulgori di grazia che si irradiano dalla Madre di Dio e Madre nostra. Ma l'intimo significato di queste celebrazioni diventa più toccante al ricordo che il nostro predecessore Pio IX, il Papa dell'Immacolata, inaugurò il Concilio Vaticano I in questa stessa solennità mariana. È bello cogliere queste serene coincidenze che nella luce della storia fanno comprendere come molti grandi eventi della Chiesa si svolgano nella luce di Maria, a testimonianza e garanzia di materna protezione. Forse per inciso vorrei ricordare, in relazione a questa data dell'8 dicembre, altre interessanti coincidenze, senza voler forzare le cose. La data dell'8 dicembre ha negli ultimi tempi un significato singolare a causa di coincidenze ricorrenti, abbiamo detto sopra, inizio del Concilio Vaticano I e chiusura del Concilio Vaticano II, ponendo i due concili in reale e ideale continuità. Questa data venne approvata dalla Commissione europea, la bandiera d'Europa, notoriamente a sfondo mariano. In questo giorno, nel 1992, fu sciolta ufficialmente l'Unione Sovietica. Nel successivo 25 dicembre, giorno di Natale, veniva calata la bandiera rossa sulla cupola del Cremlino a Mosca. Sono coincidenze che possono affermare che la storia attuale è nelle mani di Maria, in lotta vittoriosa contro il nemico infernale. Poi il Papa Paolo VI, nella locuzione del 21 novembre 1964, proclama Maria Santissima Madre della Chiesa nel contesto solenne del Concilio Ecumenico Vaticano II. Vorrei dar lettura di quella solenne proclamazione. Dice il Papa Paolo VI: il nostro pensiero, venerabili fratelli, non può far meno di elevarsi con sentimenti di sincera e filiale riconoscenza anche alla Vergine Santa, a colei che amiamo considerare come protettrice del presente concilio, testimone delle nostre fatiche, nostra amabilissima consigliera, perché a lei, come a celeste patrona, unitamente a San Giuseppe, vennero affidati da Papa Giovanni XXIII III fin dall'inizio i lavori delle nostre assisi ecumeniche. Continua il Papa: è la prima volta, e il dirlo ci riempie l'animo di profonda commozione, che un concilio ecumenico presenta una sintesi così vasta della dottrina cattolica circa il posto che Maria Santissima occupa nel mistero di Cristo e della Chiesa. E la conoscenza della vera dottrina cattolica su Maria costituirà sempre una chiave per la esatta comprensione del mistero di Cristo e della Chiesa. A gloria dunque della Vergine e nostro conforto, noi proclamiamo Maria Santissima Madre della Chiesa. Il Papa Benedetto XVI, in occasione del 40° del Concilio, ricorda con commozione questa solenne proclamazione, questo momento solenne. Cito le sue parole nell'omelia dell'Immacolata dell'8 dicembre 2005. Paolo VI, nel suo discorso in occasione della promulgazione della Costituzione Conciliare sulla Chiesa, aveva qualificato Maria come protettrice di questo concilio. E con un'allusione inconfondibile al racconto di Pentecoste tramandato da Luca, aveva detto che i padri si erano riuniti nell'aula del concilio con Maria, Madre Gesù. Eppure nel suo nome ne sarebbero ora usciti. Resta indelebile nella mia memoria, afferma Benedetto XVI, il momento in cui, sentendo le sue parole, dichiariamo Maria Santissima, Madre della Chiesa, spontaneamente i padri si alzarono di scatto dalle loro sedie e applaudirono in piedi, rendendo omaggio alla Madre di Dio e nostra Madre, alla Madre della Chiesa. Ed ecco allora il ruolo di Maria. Il Concilio Vaticano II è simbolicamente contenuto tra le due icone mariane, la Madre di Dio. Infatti, il Concilio Vaticano II inizia l'11 ottobre 1962, festa della maternità di Dio, la maternità divina. E la seconda icona, la Madre della Chiesa. Il Concilio Vaticano II si conclude l'8 dicembre 1965 con questa solenne proclamazione. È appunto ancora il Papa Benedetto XVI che nota questa coincidenza di date e le afferma. Il Concilio ha cominciato con l'icona della Theotokos. Alla fine Papa Paolo VI riconosce alla stessa Madonna il titolo Mater Ecclesiae. E queste due icone che iniziano e concludono il Concilio sono intrinsecamente collegate, sono alla fine un'icona sola.
Ecco, i due concili vaticani sono accomunati anche dalla figura e dall'intercessione di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria. Infatti il Papa Pio IX, con un apposito decreto dell'8 dicembre 1870, poco dopo la forzata chiusura del concilio, aveva elevato San Giuseppe a patrono della Chiesa Universale, accogliendo l'istanza di un gruppo di padri conciliari. In seguito, in mirabile continuità e a completamento del gesto di Pio IX, fin dall'inizio del Concilio Vaticano II, il Papa Giovanni XXIII volle inserire il nome di San Giuseppe nel canone della Messa. Così infatti lo annunziò ai padri conciliari nel discorso di chiusura del primo periodo del Concilio. Sia con noi sempre la Vergine Immacolata, il suo castissimo sposo Giuseppe, patrono del Concilio Ecumenico, il cui nome da oggi splende nel canone della Messa, ci accompagni nel viaggio come ha accompagnato la Sacra Famiglia col suo sostegno voluto da Dio.
Certamente il Papa Giovanni XXIII, nel primo periodo del Concilio, ha onorato San Giuseppe inserendolo nell'antico canone romano, ma già prima, in occasione dell'indizione del Concilio Ecumenico Vaticano II, aveva dichiarato San Giuseppe patrono del Concilio. Le parole che egli usò nel documento di indizione del Vaticano II, Humanae Salutis, sono queste. Confidando quindi nell'aiuto del Divin Redentore, principio e fine di ogni cosa, della sua augusta madre e di San Giuseppe, cui fin dall'inizio abbiamo affidato un così grande evento. Ci sembra giunto il momento di convocare il Concilio Vaticano II. Concilio quindi affidato a Maria e al suo castissimo sposo, San Giuseppe. È interessante notare come Papa Roncalli aveva già descritto con precisione la storia recente della progressiva elevazione del culto di San Giuseppe a partire dal Vaticano I e dal Papa, il Beato Pio IX. Vorrei leggere queste parole del Papa Giovanni. Tra i diversi postulata che i padri del Concilio Vaticano I, a loro riunirsi in Roma, 1869-1870, presentarono a Pio IX, i due primi riguardavano San Giuseppe. Innanzitutto si chiedeva che il suo culto prendesse un posto più elevato nella Sacra Liturgia. Recava la firma di 153 vescovi. L'altro, sottoscritto da 43 superiori generali di ordini religiosi, supplicava per la proclamazione solenne di San Giuseppe a patrono della Chiesa universale. Pio IX accolse con letizia l'uno e l'altro voto. Dall'inizio del suo pontificato, 10 dicembre 1847, egli aveva fissato la festa e la liturgia per il patrocinio di San Giuseppe la domenica terza dopo Pasqua. Già dal 1854, in una vibrante e devota allocuzione, aveva indicato in San Giuseppe la più sicura speranza della Chiesa dopo la Santa Vergine. E l'8 dicembre 1870, al Concilio Vaticano sospeso dagli avvenimenti politici, colse la felice coincidenza della festa dell'Immacolata per la proclamazione più solenne ed ufficiale di San Giuseppe a patrono della Chiesa universale e per la elevazione della festa del 19 marzo a celebrazione liturgica di rito doppio di prima classe. Fu quello dell'8 dicembre 1870 un breve ma grazioso e mirabile decreto, urbi et orbi, veramente degno dell'at perpetuam rei memoriam, che aprì una vena di ricchissime e preziose ispirazioni ai successori del nono Pio. Ecco le considerazioni di San Giovanni XXIII. San Giuseppe allora è quindi un santo che invisibilmente opera con particolare sollecitudine nell'arco di vita della Chiesa che intercorre tra il Vaticano I e il Vaticano II. Lì, nel Concilio Vaticano I, fu proclamato patrono della Chiesa universale. Qui, nel Concilio Vaticano II, entrò nell'antico canone romano. Possiamo allora dire che il Vaticano I prepara e offre al Vaticano II il suo patrono. Riprendo alcuni passaggi ancora del Papa Giovanni XXIII nell'Humanae Salutis. E se un protettore celeste è indicato ad impetrare dall'alto, nella sua preparazione, nel suo svolgimento, quella virtus divina, per cui esso sembra destinato a segnare un'epoca della storia della Chiesa contemporanea, a nessuno dei celesti meglio può essere affidato che a San Giuseppe, capo augusto della famiglia di Nazareth e protettore della Santa Chiesa. O la invocazione, il culto di San Giuseppe, a protezione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Nel tempo intercorrente tra i due concili, il Papa Leone XIII svilupperà ulteriormente un'ampia e profonda dottrina sul ruolo di San Giuseppe nel piano della salvezza e nella vita della Chiesa. E venendo alla storia recente, a 50 anni dal Concilio, nell'anno della fede appena trascorso, 2012-2013, il Papa Francesco, che porta nel suo stemma pontificale il fiore di nardo, simbolo di San Giuseppe, inserirà il nome di San Giuseppe negli altri tre canoni, nuovi canoni dell'edizione tipica del Messale Romano 2000. Ecco, leggo le parole di questo decreto con il quale Papa Francesco ordina l'inserimento del nome di San Giuseppe nei canoni. Nella Chiesa Cattolica i fedeli hanno sempre manifestato ininterrotta devozione per San Giuseppe e ne hanno onorato solennemente e costantemente la memoria di sposo castissimo della Madre di Dio e patrono celeste di tutta la Chiesa. Al punto che già il Beato Giovanni XX III, durante il Sacrosanto Concilio Ecumenico Vaticano II, decretò che ne fosse aggiunto il nome nell'antichissimo canone romano. Il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha voluto accogliere e benevolmente approvare i devotissimi auspici giunti per iscritto da molteplici luoghi, che ora il Sommo Pontefice Francesco ha confermato, considerando la pienezza della comunione dei santi che, un tempo pellegrini insieme a noi nel mondo, ci conducono a Cristo e a Lui ci uniscono. Pertanto, tenuto conto di ciò, questa congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, in virtù delle facoltà concesse dal Sommo Pontefice Francesco, di buon grado decreta che il nome di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, sia d'ora in avanti aggiunto nelle preghiere eucaristiche seconda, terza e quarta della terza edizione tipica del Messale Romano, apposto dopo il nome della Beata Vergine Maria. Oltre a questo, il 5 luglio 2013, lo stesso Papa Francesco consacra la città del Vaticano a San Michele Arcangelo e a San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria. Essi sono i custodi, rispettivamente, del primato di Dio fin dalla prima creazione e del Verbo incarnato nella seconda creazione. Leggo le parole del discorso del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, noi consacriamo lo Stato città del Vaticano anche a San Giuseppe, il custode di Gesù, il custode della Santa Famiglia. La sua presenza ci rende ancora più forti e coraggiosi nel fare spazio a Dio nella nostra vita per vincere sempre il male con il bene. A Lui chiediamo che ci custodisca, si prenda cura di noi, perché la vita della grazia cresca ogni giorno di più in ciascuno di noi. Vorrei mettere in luce questa consacrazione dello Stato della Città del Vaticano ai due grandi santi, l'Arcangelo San Michele e San Giuseppe. C'è una relazione interessante. L'Arcangelo San Michele difende la prima creazione, fin dalle origini, dall'insidia della disobbedienza a Dio. Chi come Dio? San Giuseppe ha un ruolo simile nella nuova creazione. Custode della Santa Famiglia, custode del Verbo incarnato, dell'uomo nuovo, dell'uomo rigenerato, dell'uomo obbediente ed adorante. È interessante. Dio creatore ha come un paladino di difesa, l'Arcangelo Michele. La creazione stessa è presidiata da lui. Ma al contempo il Dio Redentore ha un paladino di difesa, l'umile, castissimo San Giuseppe, lo sposo della Vergine, il patrono della Chiesa universale, colui che difende il nuovo popolo, colui che presiede in qualche modo, che difende l'insorgere della nuova creazione, la difesa della Chiesa. È l'esercizio della paternità verso il Figlio di Dio che abilita San Giuseppe a esercitare un'analoga paternità verso la Chiesa, corpo mistico del Figlio, che ha custodito, difeso ed educato. Come del resto è la vera maternità di Maria che genera il Figlio di Dio, che fonda ontologicamente la sua maternità verso la Chiesa, già generata in nuce nella stessa generazione del capo, il nostro Signore Gesù Cristo. In tal senso, infatti, il Papa Paolo VI pone le basi ontologiche della proclamazione della Madre della Chiesa. Qui è un discorso teologico un po' difficile, molto profondo, ma molto preciso. Papa Paolo VI afferma così, nel discorso di chiusura del terzo periodo del Concilio Vaticano II, quando si sta apprestando a proclamare Maria Madre della Chiesa. E gli dice: come infatti la divina maternità è il fondamento della speciale relazione con Cristo e della sua presenza nell'economia della salvezza operata da Cristo Gesù, così pure essa costituisce il fondamento principale dei rapporti di Maria con la Chiesa, essendo madre di colui che fin dal primo istante dell'incarnazione nel suo seno virginale ha unito a sé come capo il suo corpo mistico che è la Chiesa. Maria dunque, come madre di Cristo, è madre anche dei fedeli e dei pastori tutti, cioè della Chiesa. Questo testo va meditato, va approfondito. Quindi, nell'istante in cui genera il capo, Maria genera pure il corpo, che è la Chiesa. Il legame ontologico tra il capo e il corpo è già individuato nell'istante stesso dell'incarnazione. E in tal senso si esprime l'orazione sopra le offerte della solennità dell'Annunciazione del Signore il 25 marzo, ossia in tal senso si esprime la tradizione della Chiesa. L'orazione dice: accogli con bontà, o Padre, i doni che ti offriamo celebrando l'incarnazione del tuo unico Figlio, e fa che la tua Chiesa riviva nella fede il mistero in cui riconosce le proprie origini. Per concludere, possiamo dire che vi è una singolare continuità anche sotto questi aspetti fra Vaticano I e Vaticano II. Riassumo. Per richiesta dei padri del Vaticano I, San Giuseppe è proclamato da Pio IX patrono della Chiesa universale, come fu padre putativo del Signore Gesù. Nel Vaticano II, Maria Santissima è proclamata madre della Chiesa, come ella fu vera madre di Cristo Gesù, capo del corpo mistico, la Chiesa. Giuseppe e Maria, quindi, diventano i tutori e i garanti della Chiesa nel duplice evento dei due concili vaticani, in analogia a ciò che furono nella Santa Famiglia di Nazareth, nella custodia del Verbo Eterno fatto uomo. La paternità, seppur singolare, di Giuseppe e la maternità vera di Maria Santissima circondano e proteggono i figli della Chiesa nelle due solenni convocazioni conciliari ormai all'esordio del terzo millennio cristiano.
Siamo così giunti alla fine della prima parte del testo di Don Enrico, Vaticano II, 50 anni dopo. In conclusione possiamo notare che vi è una profonda continuità di intenti tra i due concili. Il Vaticano I anticipa idee e prospettive che saranno poi accolte e sviluppate pienamente nel Vaticano II. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo visto che la rivelazione naturale di Dio, esplicitata nella Dei Filius del Vaticano I, ha il suo naturale completamento con la costituzione Dei Verbum del Vaticano II, che affronta il significato della rivelazione di Dio avvenuta in Cristo. Così la Pastor Eternus del Vaticano I, sul primato e l'infallibilità del Sommo Pontefice, si completa con la Lumen Gentium del Vaticano II, che mette in luce il mistero della Chiesa, del popolo di Dio, e il ruolo e la responsabilità del Collegio dei Vescovi. Così l'intento ecumenico appena bozzato dai padri del Vaticano I e del beato Papa Pio IX troverà sviluppo completo nei documenti dell'ultima grande assise ecumenica. Ma in questo particolare momento storico mi sembra opportuno guardare a Maria e a Giuseppe e invocare la loro intercessione. La Chiesa infatti deve affrontare sfide che sono impossibili alle forze umane. San Paolo infatti ci ricorda che la nostra lotta non è contro la carne e il sangue, ma contro le potenze delle tenebre. Quindi mi sembra importante una rinnovata fiducia e un rinnovato impegno nella preghiera e anche una devozione sempre più intensa per Maria e Giuseppe.
Prima parte del libro, Vaticano II, 50 anni dopo, con un riferimento che adesso leggo, molto breve, a San Giuseppe. Non si pensi che gli argomenti trattati in questa serata, Maria Santissima in relazione ai due concili vaticani, San Giuseppe in relazione ai due concili vaticani, sia una forma di devozionismo, assolutamente. Perché? Perché Maria è viva, è la madre di Dio, e agisce, è presente. Giuseppe è vivo, è una persona con cui la Chiesa, i fedeli, si rapportano. Questo non è devozionismo. Maria opera nella nostra epoca. Maria certamente insieme a Giuseppe conducono la Chiesa oggi alla giusta, alla retta interpretazione del Concilio Vaticano II, secondo il cuore di Cristo e secondo il tenore dei suoi documenti, così come lo Spirito ha inteso suggerirli e custodirli nella Chiesa. Ecco perché il riferimento, la preghiera, il ricordo a Maria Santissima e a San Giuseppe è una realtà vitale che tutti i fedeli, animati dallo spirito religioso, comprendono. Ecco allora la mia conclusione. Andate da Giuseppe e qualsiasi cosa vi avrà detto, fatela. Così il faraone d'Egitto indirizzò da Giuseppe e i suoi fratelli, che a causa della carestia avevano cercato riparo in Egitto, si ricordi il fatto biblico. Anche la Chiesa, nel tempo successivo al Vaticano I e al Vaticano II, ripete a tutti noi suoi figli, pastori e fedeli, ite ad Iosef, andate da Giuseppe. Questo è infatti il senso della proclamazione del suo patrocinio sulla Chiesa, al termine del Vaticano I, del graduale approfondimento teologico che lo riguarda tra i due concili e della devozione crescente verso di lui, proprio come si sviluppò tra i due concili vaticani. Ma cosa dice San Giuseppe alla Chiesa? Silenzio e obbedienza. Questa è la sua voce, la sua vita, la sua umile testimonianza come risulta dai Vangeli. Infatti, come dice la scrittura, nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Isaia 30:15. Dopo tanto clamore in discussioni di ogni genere e tanto indugio nella disobbedienza, San Giuseppe richiama tutti i discepoli di Cristo al silenzio contemplativo e rasserenante, nell'umile obbedienza alla Chiesa madre e maestra. Ed ecco che il popolo cristiano, ricomposto nella pace interiore e nel confidente abbandono, potrà vedere con sguardo limpido e occhio purificato il cammino che gli sta davanti. Che il motto del Santo Padre Giovanni XXIII, obbedientia et pax, sia luminoso auspicio e vessillo di marcia.
Ecco, cari ascoltatori, siamo arrivati alla conclusione della nostra riflessione. Causa l'esiguità del tempo a disposizione, non è possibile questa sera dare spazio alle domande. Ci scusiamo con quanti avrebbero voluto intervenire. Ora lasciamo la linea alla redazione di Erba e ci uniamo in preghiera in collegamento dal santuario di San Luca di Bologna. Grazie di cuore per l'ascolto e l'augurio di una serena notte da parte mia, Fabio Bertamini, e da parte di Don Enrico, a cui lascio la parola per il saluto e la benedizione.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.